Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Rizzoli e questo è un podcast di radio SBS. Oggi parliamo dell'avvio della 19ª legislatura in Italia con l'insediamento ufficiale del Senato e la Camera, scelti appunto dal voto del 25 di settembre. Aperto la prima seduta della legislatura in Senato, Liliana Segre con un discorso emozionante da 22 minuti, importante, in cui ha ricordato le leggi razziali del regime fascista, dicendo appunto che nel 1938 lei lasciò la scuola a causa delle leggi razziali, e ha ricordato: oggi presiedo il Tempio della Democrazia, e ha anche salutato Papa Francesco oltre ai colleghi politici. Nel frattempo è stato eletto Ignazio La Russa come nuovo presidente del Senato con 116 voti, che non contano però quelli del suo proprio partito, Forza Italia. Appunto il partito si è astenuto. Nulla di fatto invece per quanto riguarda l'elezione del nuovo presidente della Camera. Della intensa giornata appunto di ieri 13 ottobre noi parliamo mentre sta volgendo al termine con il giornalista Carlo Fusi, esperto di politica italiana. Carlo, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, ben ritrovati a voi.
Allora Carlo, iniziamo proprio dalla cronaca di questo 13 ottobre che appunto sta volgendo al termine in Italia. Come è andata la giornata?
Ma è stato il primo giorno di scuola di una legislatura, di un Parlamento che, insomma, diciamo, si può, anche se l'aggettivo ormai è abusato, si può in qualche misura definire storico, intanto perché è il primo Parlamento dove entra in vigore il taglio dei parlamentari stessi. Noi eravamo abituati per tutto il dopoguerra a vedere Camere a 630 deputati e 315 senatori, sono diventati 400 e 200, e questo è appunto un elemento che comunque cambia il quadro e l'equilibrio politico istituzionale del paese. Poi è una legislatura che si apre con la vittoria del centrodestra, ma della destra del centrodestra, anche questo a suo modo è un evento storico mai verificatosi in precedenza. E infine, come tutti sanno, la possibilità e quasi la certezza che tra qualche giorno Giorgia Meloni, che è il leader di Fratelli d'Italia, partito che poi ha espresso il Presidente del Senato, riceva l'incarico di formare il governo, prima donna di destra, quindi insomma tutto questo configura una eccezionalità di cui bisogna tener conto. E in questo clima si è svolta la prima giornata di lavoro del Parlamento e tutta l'attenzione era centrata sul Senato, dove è andata in scena, come hai detto giustamente tu, una presidenza, anche questa a suo modo storica, una presidenza dovuta all'età di Liliana Segre, però densa e pregna di contenuti politici. Il discorso che ha fatto la Segre è stato applaudito sostanzialmente da tutti, e perché la Segre ha, diciamo, riportato in auge i valori costituzionali del paese e non solo, e poi ha ricordato una pagina di storia tragica, quella che poi portò all'avvento del fascismo, la marcia su Roma, le persecuzioni, le leggi razziali, i campi di sterminio. Quindi c'è tante cose in questo discorso che ha fatto la Segre, di fronte alla quale ci si può solo inchinare. Poi si è passati però al gioco politico, e lì sono arrivate le sorprese più clamorose, perché si è arrivati intanto in aula senza un accordo preciso nel centrodestra. Questo perché Meloni ha voluto legare le presidenze delle due Camere, di Senato e Camera della Repubblica, all'equilibrio dei ministri del nuovo governo, quindi in una trattativa globale, dove però appunto ci sono tanti contenti ma altrettanti scontenti. Il primo fra tutti è Silvio Berlusconi, che non ha gradito né le proposte per le due presidenze delle Camere, né i veti, come lui li ha definiti, nei confronti di alcune candidature a ministro da parte di Forza Italia, prima fra tutti quello della Ronzulli. E il risultato è stato che si è andati a votare il nuovo presidente del Senato, il risultato eletto Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia, senza che Berlusconi, salvo poi un gesto diciamo simbolico, perché lui ha preso la scheda, insomma, però diciamo il resto del gruppo di Forza Italia no. E così La Russa è risultato eletto con con un apporto di una ventina di voti di franchi tiratori da parte di altre forze della maggioranza e senza i voti di Forza Italia, e questo già dà il senso del clima, diciamo, molto problematico con il quale si avvia la legislatura.
Ecco Carlo, appunto, e se al Senato è stato scelto Ignazio La Russa come presidente, fumata nera invece per quanto riguarda il presidente della Camera nella prima votazione. Nessuno infatti ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, ma sappiamo che è già prevista appunto una nuova votazione per il 14 ottobre, per la giornata di oggi. Ecco, chi sono i possibili candidati?
Ma intanto sarà un esponente della Lega, questo è quello che è il risultato, diciamo, degli accordi, anche se poi appunto stiamo vedendo che tanto accordi non sono nel centrodestra, però insomma, diciamo, lo scranno più importante di nutricitorio è stato deciso che vada a un esponente leghista. Oggi le prime tre votazioni non sono andate bene, e questo, insomma, anche questo testimonia quanto sia complicata la situazione, perché alla Camera del centrodestra c'è una maggioranza straordinaria, quindi insomma può fare quello che vuole. Però così non è, perché manca l'accordo politico. Comunque oggi in Italia appunto si dovrebbe alla quarta votazione eleggere il nuovo presidente di Montecitorio. Spetta un leghista e Salvini, dopo vari tentennamenti per il capogruppo uscente della Lega, per altri che potevano aspirare a quell'incarico, poi alla fine ha scelto Lorenzo Fontana, che è il vicepresidente del gruppo della Lega e che dovrebbe domani per l'Italia diventare il nuovo presidente, il successore di Fico, il nuovo presidente della Camera. Ma questo verosimilmente non sanerà le contraddizioni, le spaccature, le divaricazioni in seno al centro-destra.
Ecco, invece appunto prima citavamo il fatto che La Russa è stato scelto appunto come nuovo presidente del Senato senza i voti di Forza Italia. Che cosa è successo invece in quel contesto e chi soprattutto lo ha supportato?
Ma come sempre, quando ci sono i franchi tiratori scatta la caccia per sapere a chi sono, a quale gruppo appartengono, se sono frutto di una scelta ponderata, di una manovra, di una trappola, oppure se invece è solo l'espressione del ventaglio di opinioni che esiste, della frangiatura che esiste in un'assemblea del genere. Diciamo che lo stesso Ignazio La Russa nel discorso di insediamento ha ringraziato i voti che gli sono arrivati da fuori del circuito, del perimetro del centrodestra, quindi cogliendo anche lui un dato politico piuttosto significativo. È successo che Berlusconi, come ripeto, non ha gradito gli accordi che poi però per lui ha denunciato, non sono accordi, anche se ha ammesso che ormai la trattativa è chiusa, che hanno stabilito che alla presidenza del Senato andasse un esponente di Fratelli d'Italia e a quella della Camera uno della Lega. Non ha gradito il fatto che nei confronti di nomi avanzati da lui per il Ministero della Giustizia, per esempio, o per un incarico alla Ronzulli, si siano create delle divaricazioni e sostanzialmente la Meloni abbia detto di no. Quindi il risultato è che La Russa è stata eletta con una ventina di voti fuori dalla centrodestra. E di chi sono questi voti? Si è scatenata la caccia per saperlo, i maggiori indiziati sono quelli del Terzo Polo, naturalmente, più vicini, più contigui alle posizioni del centrodestra, però sono solo 9 al Senato e per arrivare a 19 ne servono altri 10, peraltro Renzi e Calenda hanno detto che hanno votato scheda bianca, e la stessa cosa hanno detto sia il PD di Letta sia i 5 Stelle di Conte, quindi non si sa chi sono questi 10 che hanno supportato, questi 19 in realtà che hanno supportato l'elezione. Però una cosa è chiara: il valore politico di questa scelta sta a significare che, mentre fino a ieri Berlusconi rivendicava di avere la golden share della maggioranza al Senato perché senza i suoi voti la maggioranza non si sarebbe prodotta, in realtà quello che è successo oggi testimonia che questa cosa non è più vera, perché nel momento in cui Berlusconi si sottrae è pronta un'altra fetta di parlamentari di varia provenienza a sostituirlo. Questo rafforza molto la Meloni, mentre invece costringe Berlusconi, se non alla rilevanza, quasi.
Ecco Carlo, appunto, invece le trattative guidate appunto da Giorgia Meloni per la formazione del nuovo governo come vanno? Dovrebbero iniziare le consultazioni tra il 19 e il 20 ottobre? Ci sono questi 2 giorni che sembrano essere i più papabili. Quali sono i prossimi passaggi?
Allora, intanto appunto oggi bisogna votare il Presidente della Camera e bisogna capire come finisce, perché insomma, diciamo, se in qualche modo la maggioranza recupera una sua coesione è un conto, se invece le differenziazioni e le divaricazioni proseguono, beh, insomma, questo getta un'ombra anche sulla formazione del governo, tant'è che boatos vari in giro nel palazzo dicono che Forza Italia sarebbe talmente irritata da decidere di andare da sola alle consultazioni, non insieme agli altri due partiti con i quali si è presentato agli elettori vincendo le elezioni. I tempi sono quelli noti, domani si vota il Presidente della Camera, quindi si completa l'architettura istituzionale di Camera e Senato, a quel punto bisognerà che si formino i gruppi parlamentari e di modo che il Presidente della Repubblica possa avviare le consultazioni, chiamando appunto i presidenti dei gruppi al Quirinale, e però l'intenzione del Quirinale, appunto del Colle, è di chiudere in un giorno, massimo un giorno e mezzo, le consultazioni e affidare immediatamente l'incarico intorno al 20-21 a Giorgia Meloni, salvo colpi di scena, ripeto, che sono difficili da immaginare, però insomma, per come stanno andando le cose non è che poi è tutto così liscio come l'olio, però se l'incarico arriverà nel giro di 2-3 giorni il governo dovrebbe essere fatto, fermo restando che al vertice europeo del 20 e 21 ci andrà Draghi, non ci andrà la Meloni, eppure questo è un segno importante da considerare.
Ecco Carlo, appunto ce lo ricordavi anche tu all'inizio, questo è un momento storico per il Paese, l'insediamento di questa 19ª legislatura segna un momento importante, una legislatura di destra come appunto da tempo non vedeva il Paese, questo comunque è la conferma di quanto gli italiani hanno deciso con il voto del 25 settembre. Ecco, ma che aria tira? Qual è appunto il sentimento tra gli italiani a cose fatte?
Ma insomma, l'aria che tira è quella che conosciamo, cioè gli italiani si sono espressi, hanno dato una maggioranza molto chiara, molto netta al centrodestra, all'interno del centrodestra hanno indicato una preferenza forte, chiara, definita, numericamente indiscutibile a Giorgia Meloni, che ha preso i voti 3 volte i voti degli altri componenti della coalizione, sta al 25-26%, gli altri stanno alla Lega all'8 e Berlusconi lì vicino al 7 e passa, e quindi insomma diciamo il segno della volontà degli italiani è chiaro. Naturalmente tradurre tutto questo, i numeri elettorali, in una governabilità questo è un problema molto serio, per cui c'è una grande attesa sia da parte di quelli che hanno votato la Meloni o comunque il centrodestra, sia di quelli che non l'hanno votata e si sono opposti, c'è una grande attesa per capire come la Meloni intenderà gestire questo tesoro elettorale che ha e come potrà trasferirlo nell'azione di governo. La composizione della squadra di governo è fondamentale da questo punto di vista, perché darà il senso della caratura, della capacità della Meloni di attrarre energie importanti nella sua compagine. Però c'è da segnalare un paio di cose. Primo, la Meloni da quando ha vinto le elezioni fino adesso ha predicato unità, ha impedito ai suoi di fare festeggiamenti, cose eccetera, ha imposto una sobrietà perché è consapevole delle difficoltà che l'attendono e le cose che sono accadute in queste ore lo confermano. Ma d'altra parte non esiste l'opzione di tornare al voto, per cui se questa maggioranza non regge sarà complicato trovarne un'altra. Il senso, il mood con il quale tutto sommato l'opinione pubblica si sta attrezzando è quella di consentire alla Meloni di partire e di vedere come si comporta, poi si deciderà. Però sfasciare quello che solo ieri è stato stabilito dagli italiani, beh, è un'operazione che porterebbe il paese davvero sul limite del default.
Chiaramente staremo anche da qui a guardare che cosa succede, sperando appunto il meglio per l'Italia. Noi ringraziamo Carlo Fusi per questo aggiornamento e sicuramente ci risentiremo presto per capire appunto come evolve la situazione nel paese. Carlo Fusi, giornalista esperto di politica italiana, ti ringraziamo per essere stato con noi anche questa mattina sulle frequenze radio di SBS.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.